Abbiamo lasciato la casa di Simone il Lebbroso, la scena oggi si svolge in un altro luogo, una grande sala. L'Evangelista ci tiene a specificare il giorno, era il giorno in cui si immolava la Pasqua, il giorno in cui le famiglie provenienti da varie parti del paese portavano il loro agnello per essere sacrificato nel Tempio e subito dopo, con una celebrazione intima e familiare in casa, celebravano la cena pasquale e mangiavano l'agnello. La celebrazione della cena pasquale era in genere presieduta dal padre di famiglia ed è interessante che sia proprio Gesù a presiedere la cerimonia dell'ultima cena. I suoi discepoli infatti sono la sua nuova famiglia, lui è il capo famiglia. C'era la necessità di trovare un luogo per celebrare la Pasqua e questo non è un dato affatto scontato perché ci ricorda il Vangelo di Marco, la città a quel tempo era affollata di gente di passaggio, in quel periodo, nel periodo della Pasqua, la popolazione triplicava ed era realmente difficile trovare una sala per riunirsi, bisognava preparare la Pasqua. Dove vuoi che la prepariamo? Dove vuole incontrare loro? E dove vuole insieme a loro e insieme a loro noi il Signore celebrare la sua Pasqua? C'è sempre un luogo in cui il Signore vuole incontrare i suoi, c'è un appuntamento, c'è un dove, bisogna mangiare la Pasqua insieme. Vi verrà incontro un uomo con la brocca d'acqua. Ecco chi è questo personaggio misterioso. Gli studiosi si sono molto interrogati su questo personaggio enigmatico. I padri danno una bella interpretazione. Seguire l'uomo che porta la brocca vuol dire, nel rituale di avvicinamento alla vita cristiana, passare attraverso l'acqua per arrivare all'Eucaristia, passare per il battesimo, entrare nelle acque del nostro battesimo. Ma quell'uomo rappresenta anche chi segue la propria sede, chi segue il proprio bisogno di senso, la sete di felicità, perché finché non prendiamo sul serio questo bisogno di felicità che ci portiamo nel cuore, allora non capiremo mai veramente gli effetti dell'Eucaristia. Perché Gesù risponde anzitutto a questa sete che ci portiamo nel cuore, a questo bisogno che abbiamo di volerci dissetare e sperimentare nella nostra vita qualcosa che ci appaghi e ci renda realmente felici. Questa è l'Eucaristia per ciascuno di noi, non l'attualizzazione di qualcosa, ma di qualcuno che prende sul serio la nostra sete. Soltanto quando prendiamo sul serio ciò che ci portiamo dentro, allora ci accorgiamo anche dell'Eucaristia, ci accorgiamo anche di quello che Gesù sta facendo per ciascuno di noi. Serve sentirsi bisognosi, affamati e assetati affinché Dio possa venire a visitare e saziare la nostra fame e la nostra sete. Occorre svuotarsi, farsi poveri, mendicanti, per ricevere e gioire, per ringraziare, per poter celebrare l'Eucaristia, che per l'appunto significa ringraziamento. Seguirlo per arrivare dove è la sua stanza, la stanza del Signore. E qui viene svelato e anticipato qualcosa che più tardi si manifesterà. Il Signore non risiede più nel Santo dei Santi, la sua presenza è ora nel Cristo vivente. Il Venerdì Santo, quando Gesù sarà crocifisso, il velo del Tempio si strapperà da cima a fondo e il segreto di quella stanza non esisterà più, perché il segreto di quella stanza non sarà più lì. Come Gesù aveva detto alla Samaritana, né a Gerusalemme né su questo monte adorerete Dio, ma in spirito e verità. In questa stanza, al piano superiore, c'era una grande sala arredata e già pronta. Dio prepara un luogo bello e questo la dice lunga anche sul perché le nostre chiese sono belle, sul perché nei secoli si sia sempre circondato questo luogo di bellezza. Perché per quanta bellezza possiamo mettere, questa non sarà mai un'ombra rispetto a ciò che è l'Eucaristia, rispetto alla bellezza che porta, la bellezza di un amore che arriva a donare la propria vita e questo è veramente qualcosa che nessuno potrà mai riuscire a rendere in nessun modo. Ecco, tutto sarà sempre un'ombra davanti alla bellezza di un amore così totale. L'Eucaristia viene celebrata in una sala grande al piano superiore. Questo luogo rimase nella memoria dei primi cristiani come il luogo della prima Eucaristia. È lì che infatti si riuniscono dopo l'ascensione del Signore, come ricorda il primo capitolo degli Atti degli Apostoli. E lì stavano riuniti quando scese lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, è il secondo capitolo degli Atti. Ecco, dopo essere stato nella stessa sala dove si riunivano per pregare durante la persecuzione, ecco, probabilmente era la stessa sala, gli Atti 4, e dove Pietro lì incontrò i suoi discepoli, ecco, dopo la sua liberazione, negli Atti 12. In un contesto di familiarità, mentre stanno mangiando la Pasqua, ecco che avviene l'annuncio del tradimento. In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Tutti si sentirono incerti e cominciarono a dirgli rattristati: sono forse io. Ecco, non riescono ad accettare il presentimento che qualcosa di sconvolgente sta per accadere. La loro tristezza dice che amano Gesù, che non vogliono o non vorrebbero abbandonarlo, ma il fatto che domandino e dicano sono forse io, uno dopo l'altro, indica che anche loro poi in fondo non siano poi così sicuri di se stessi. Il rischio del tradimento di Cristo è qualcosa che riguarda tutti. Tra coloro che si avvicinano a Gesù c'è presumibilmente anche Giuda. Pensate con quale freddezza Giuda si avvicina al Maestro e come gli altri gli domanda: forse io, sono forse io. E Gesù risponde richiamando il Salmo 41, colui che intinge con me nel piatto, con rimane sul generico, anche perché allora si mangiava tutti nello stesso piatto. Anche questa volta Marco mette in luce la drammaticità di un evento che coinvolge tutti. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto, come sta scritto. Ed è sempre emozionante rileggere il versetto 10 del Salmo 41. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Ed accade l'incredibile. Nonostante Gesù sia a conoscenza di ciò che di lì a poco sarebbe successo, con il dolore del tradimento e dell'abbandono ancora nel cuore, compie il più estremo e stupendo gesto d'amore. Consegna se stesso, dona tutto se stesso, la sua vita. Gesù si consegna per sempre. Gesù vuole rimanere con loro per sempre. Con questo gesto infrange il loro tradimento. Gesù stabilisce con loro la sua alleanza prima della fuga. Ecco, bisogna aprire una parentesi adesso sui segni che Gesù compie. Sceglie il pane e sceglie il vino. Poteva scegliere mille modi per restare con i suoi, ma sceglie il pane e il vino, elementi semplici, elementi che profumano di quotidianità, di semplicità, di tavole in bandiera, di necessario. Il pane, comunione di chicchi tritati, pestati, impastati e cotti per divenire uno, per divenire nutrimento che sostiene e dà vita. E il vino, fatto di acini pigiati, torchiati, fermentati, per divenire una bevanda che rallegra. Procedimenti simili che ci descrivono la vita terrena di Gesù, la sua passione vissuta realmente. Non ti ho amato per scherzo, diceva Gesù a Santa Caterina e a Sant'Angela da Foligno. Ecco, non si dona la propria vita a qualcuno se non per amore vero. Prendete, questo è il mio corpo. Dio si rende fragile al punto da consegnarsi, si consegna all'Onnipotente, si fa debolezza, paradosso dell'amore. E penso a quella scena, ai discepoli che ascoltano quelle parole: questo è il mio corpo offerto per voi. E subito dopo assistono alla drammatica scena dell'arresto, ecco, di quel corpo che viene preso e portato via, strattonato, percosso, umiliato, svestito, crocifisso, deposto. Ecco che mondo che si cela dietro queste parole: prendete. In quanti modi diversi può essere preso un corpo, trattato un corpo. Pensate a Maria. Maria lo accoglie, Maria lo adora. Pensate in quanti modi diversi può essere trattato un corpo, con rispetto, con amore, ma anche con indifferenza, con freddezza, con odio. Ecco, riflettiamo su tutto questo. Il mistero dell'ultima cena è un mistero d'amore troppo grande.